Nelle scorse puntate ci siamo occupati delle cosiddette teorie razionalistiche dei giochi. Con questo termine abbiamo indicato tutte quelle teorie dei giochi che, come la teoria classica dei giochi, le teorie cognitive dei giochi, le teorie comportamentali dei giochi, presuppongono che i giocatori siano altamente razionali e comunque consapevoli delle loro scelte, per cui le loro strategie sono il risultato di una scelta intenzionale. Nella figura 2.2, a pagina 21, su cui vi prego di mettere lo sguardo, vedete che queste strategie, queste teorie dei giochi, costituiscono il lato sinistro della figura che rappresenta l'albero delle teorie dei giochi. Se guardate il lato destro della figura, vedete invece le teorie evoluzionistiche dei giochi, che comprendono qui due gruppi di teorie, vale a dire le teorie biologiche e le teorie adattive. Poi capiremo perché le teorie adattive sono connesse alle teorie cognitive sul lato sinistro da una linea punteggiata. Ora, le teorie evoluzionistiche dei giochi, almeno le teorie biologiche, biologico-evoluzionistiche, se vogliamo chiamarle così, sono caratterizzate dal fatto che il postulato della perfezione razionale del giocatore viene completamente abbandonato, non viene indebolito, ma abbandonato, perché la teoria evoluzionistica biologica dei giochi. So che il nome non è bellissimo, l'ho proposto a pagina 23, non ce n'è uno migliore a mia conoscenza. È una teoria che dobbiamo a un genio assoluto della biologia contemporanea che è Miner Smith. Vabbè, non dico che vinse il Nobel per la biologia, lo vinse, ma a questo punto informerò solo sugli autori citati in questo volume che non hanno vinto un Nobel. Ma Miner Smith se lo meritò alla grande perché riuscì a sintetizzare, a fare una sintesi tra due teorie che sembravano diversissime e lontane tra di loro, che sono diversissime e lontane tra di loro. Una è la teoria dell'evoluzione biologica di Darwin e l'altra è la teoria classica dei giochi. Ora, l'idea di Smith, dell'approccio di Smith, delineato nel suo famoso libro Evolution and Game Theory, è quella di considerare le strategie animali, per meglio dire gli schemi di comportamento che plasmano, orientano, caratterizzano il comportamento degli animali nelle loro interazioni, di caratterizzare queste strategie, questi schemi di comportamento, come strategie di gioco, di cui l'animale non è consapevole, naturalmente, manca l'aspetto della decisione consapevole, dell'intenzionalità, del calcolo, del ragionamento, e tuttavia noi vediamo che in un certo senso è come se l'animale avesse progettato, scelto la sua azione. Sappiamo che non è così. E allora, come mai si sono sviluppati certi schemi di comportamento che non possono essere dettati soprattutto negli animali più elementari, i vermi, certi insettini con dei cervelli piccoli piccoli? Non può esserci nemmeno l'ombra di un'elaborazione razionale, neanche di una consapevolezza. L'idea è che alcune strategie, perché a questo punto le possiamo chiamare così, capendo la differenza tra le strategie animali e quelle umane, quelle animali sono istintive, quelle umane sono almeno intenzionali, anche se non sempre perfettamente razionali. Una volta che ci occupiamo delle strategie animali, cui possiamo davvero riservare questo nome, dobbiamo capire qual è la differenza cruciale tra queste strategie animali e quelle umane. Il punto fondamentale, a parte quello appena descritto della mancanza di intenzionalità e razionalità nella strategia animale, consiste nei payoff, nelle preferenze. Mentre i payoff umani sono intesi come una misura delle nostre preferenze consapevoli tra i vari possibili risultati del gioco, nel caso degli animali, ancora una volta, è difficile attribuire agli animali preferenze consapevoli tra i vari risultati. Ma possiamo però affermare che alcuni risultati sono migliori di altri per l'animale. Di solito le ricompense, i payoff degli animali, non sono mai misure di utilità o misure dell'intensità di certe preferenze, ma sono ricompense solide, per così dire, cibo in primo luogo. Si lotta per il cibo e qua assistiamo a lotte meravigliose dei leoni tra di loro, delle iene contro i leoni, dei licaoni contro le iene, con strategie di le più varie nella lotta per la vita. Il cibo, il territorio, il controllo del territorio è legato al cibo, il controllo per accedere ai partner sessuali. La maggior parte dei conflitti animali ha come posta in gioco la possibilità di fecondare quante più femmine possibili. Ma tutte queste risorse o ricompense, cibo, territorio, partner sessuali, alla fine sono strumentali all'unico vero fine, e qui entra in campo veramente Darwin, che è il vantaggio riproduttivo dell'animale, cioè l'accresciuta numerosità della sua prole che viene determinata da quelle ricompense. Più cibo, più territorio, più femmine tu hai, più è numerosa la tua prole, più, se sei in un'ottica di gene egoista, più i tuoi geni si riproducono. Ora, nonostante queste differenze, è possibile pensare che, e Miner Smith l'ha fatto, che in quasi tutte le popolazioni animali, la pressione evolutiva, quella che Darwin chiamava la fitness, l'adattezza, cioè noi diciamo vantaggio riproduttivo ci piace di più, oppure fitness, è possibile pensare che la pressione evolutiva faccia emergere in alcune popolazioni le strategie migliori, dove migliori vuol dire le strategie che assicurano una prole più numerosa. Quindi possiamo vedere in un tempo T, per esempio nell'anno 2000, in una certa popolazione animale, la presenza di una certa numerosa, anche varietà di schemi di comportamento o strategie. Poi, di generazione in generazione, alcune strategie tendono a sparire ed altre ad affermarsi. Ma succede un po' come per i tratti fisici. Vale a dire, la pressione ambientale sviluppa certi tratti fenotipici e fa sparire o rende molto più rari certi altri tratti. Le strategie comportamentali evolvono più o meno nella stessa maniera. Qual è la cosa sorprendente per noi che ci occupiamo della filosofia delle scienze sociali? E quindi ci chiediamo: qual è il valore delle teorie evoluzionistiche, dei giochi per la comprensione del comportamento umano? Bene, pare che, diciamo, il contributo delle teorie evoluzionistiche dei giochi sia stato duplice. In primo luogo, giusto per non dimenticarcelo, va ricordato che l'uomo è un essere, gli esseri umani sono molto complessi, sono razionali, hanno emozioni complicate, ricche, anche la loro dimensione cognitiva è molto sviluppata, ma siamo comunque animali. E una parte del nostro comportamento, delle nostre preferenze, di ciò che ci piace, non l'abbiamo veramente deciso noi, ma è istintivo. L'abbiamo ereditato fin dall'inizio, diciamo, da quando siamo nati, e l'abbiamo ereditato ovviamente dai nostri antenati. Insomma, c'è una dimensione animale dell'uomo che può avere un effetto decisivo anche sui comportamenti sociali, umani. Pensiamo ad esempio alla gelosia, oppure alla monogamia, oppure alla lotta per avere molte femmine, che in varie società umane noi assistiamo a una grande varietà di comportamenti, ma anche nel mondo animale, anche tra le scimmie, tra i nostri antenati. E allora, secondo alcuni studiosi, capeggiati da Edward O. Puntini Wilson, uno dei tanti Wilson che popolano la scena della biologia, ma questo è veramente molto importante, grande studioso delle società degli insetti, in un libro intitolato Sociobiologia, la nuova sintesi, tenta assieme a, di tenta con un certo successo di ricondurre molti fenomeni, comportamenti sociali alle nostre basi animali. Si spinge forse troppo in là in questa direzione, tanto è vero che è stato criticato da moltissimi studiosi. Quindi la teoria evoluzionistica dei giochi può contribuire direttamente, in quanto teoria evoluzionistico-biologica, alla comprensione del comportamento umano, in che misura non sta a me dirlo naturalmente. Tuttavia c'è una maniera più indiretta in cui la teoria evoluzionistica dei giochi ha contribuito al progresso delle scienze sociali. Infatti, alcuni studiosi hanno mostrato che l'apparato formale della teoria evoluzionistica, cioè l'idea di vantaggio riproduttivo delle strategie migliori, di evoluzione di queste strategie che si riproducono in modo differenziale, alcune si riproducono più velocemente di altre, beh, può buttare luce, gettare molta luce sull'analisi dell'evoluzione culturale. L'evoluzione culturale del comportamento umano, in particolar modo del comportamento strategico umano. Pochi anni dopo la pubblicazione del libro di Miner Smith, assistiamo a molti studi, libri, articoli, in particolare uno di Sugden, Robert Sugden, dove gli schemi formali, della teoria evoluzionistico-biologica dei giochi vengono applicati all'analisi dell'evoluzione culturale umana, dove per cultura si intende soprattutto l'insieme delle norme sociali e degli schemi di comportamento anche economico degli uomini. Robert Sugden è un economista. E in quelle che io chiamerò per semplicità teorie adattive dei giochi, ma il nome più appropriato che ho introdotto a pagina 24 è teorie evoluzionistico-adattive dei giochi. Queste teorie si fondano sull'osservazione che in molte forme di interazione umana noi esibiamo un grado di razionalità, per così dire, intermedio tra quelli ipotizzati dalle teorie evoluzionistiche e quelli ipotizzati dalle teorie razionalistiche. Per le teorie razionalistiche il nostro comportamento è altamente razionale e per quelle evoluzionistiche e biologiche non lo è per niente. Secondo Sugden e i teorici adattivi, nelle interazioni umane i partecipanti sono sempre consapevoli, quasi sempre consapevoli delle loro scelte strategiche. Tuttavia, accade molto spesso che gli esseri umani non decidano volta per volta che strategie usare. È troppo complesso, richiede troppo calcolo e alla fine saremmo razionali, ma folli. Sarebbe un caso di follia razionale investire enormi quantità di riflessione su cosa fare volta per volta. In realtà gli esseri umani sembrano comportarsi spesso in un'altra maniera. Si guardano attorno, vedono i loro simili che usano diverse strategie, cercano di capire quale ha maggiore successo e poi, dopo una rapida valutazione, per così dire, del successo che le varie strategie portano a coloro che le usano, beh, decidono di imitarle. Quando Tizio comincia a imitare la strategia di Sempronio perché ha visto che Sempronio è diventato ricco, per esempio, utilizzando quella strategia, beh, possiamo dire in un certo senso che Tizio diventa la prole culturale di Sempronio. Non è il figlio biologico di Sempronio, ma è un imitatore di Sempronio. E quindi la strategia di Sempronio attraverso l'imitazione tende a diventare più diffusa nelle popolazioni. In questo modo si diffondono le norme sociali. In questo si diffondono, evolvono e a volte spariscono, muoiono. In questo modo si diffondono le mode. Ora, poiché questo tipo di teoria dei giochi, la teoria adattiva, conserva tutti i meccanismi formali della teoria evoluzionistica dei giochi, come l'evoluzione e la decadenza e lo sviluppo delle strategie in certe popolazioni umane, senza dubbio la possiamo definire una teoria evoluzionistica dei giochi, ma è una teoria evoluzionistica dei giochi fondata sul concetto di imitazione, che è un'operazione cognitiva. Per imitare bisogna essere consapevoli di molte cose. E del comportamento che si imita, del fatto che c'è una connessione causale ipotizzata tra questo comportamento e il successo. Insomma, possiamo dire che le teorie adattive dei giochi, pur avendo un'impostazione evoluzionistica, sono in definitiva una versione, una possibile versione delle teorie cognitive. Quindi la classificazione destra-sinistra della figura 2-2 è un po' dubbia ed è per questo che c'è quella linea punteggiata.